Penso che potrebbe essere un
ritardo mio a mamma incontro, perché ormai sono 5 minuti, quindi pensiamo anche che ormai non arrivino altre persone. Comunque, saluto tutti e vorrei ricordare che il Concilio Vaticano II sarà al centro proprio della nostra attenzione, all'attenzione della Cattedra del Dialogo, non solo per l'incontro di oggi, ma anche per i prossimi due incontri. Il Vaticano II, per i cristiani, ma anche per i non cristiani, è stata un'esperienza storica di straordinaria importanza, di straordinario rilievo. È stato capace di farci sognare, sia che fossimo nella Chiesa che fuori dalla Chiesa, di infondere una speranza. Perché? Perché ha cambiato profondamente il modo di comunicare e di essere presente nella società moderna da parte della Chiesa Cattolica. La ripresa della lettura della Bibbia, una collaborazione riscoperta tra preti e laici, un rinnovamento liturgico che aveva alle spalle un discorso teologico molto importante, e un'istanza ecumenica nuova, poi il professor Ricca se ne parlerà, così come la riscoperta di un dialogo interreligioso e una forte responsabilità appunto nei confronti dei problemi che già si affacciavano. Allora, io mi chiedo, che cosa è avvenuto in quei tempi? Dove siamo a 50 anni di distanza dal Concilio Ecumenico Vaticano II? I suoi segni germinanti sono commemorativi e rimpianti, oppure sono vivi e affidati alla mano della Chiesa, alla mano di tutti noi? Queste e altre domande rivolgiamo ai nostri relatori, che sono personalità di grande rilievo nel mondo culturale della società contemporanea, la cui presentazione lascio all'amico Luciano De Vivi, conduttore dell'incontro. Voglio ringraziare tutti voi perché siete amici fedeli della cattedra, indipendentemente dal luogo dove questa si svolge, e ringraziare in modo particolare il nostro vescovo, Monsignor Sua Eccellenza Armando Frasati, perché con molta generosità ci ha portato, tra virgolette, giù a casa sua. Vi auguro di cuore un buon ascolto e una buona serata. Arrivederci.
Ecco, Irene ha già introdotto questo incontro, questa sera ci vediamo in questo luogo, abbiamo così ragionato se fosse il caso di venire in un luogo non neutro, ci dicevamo un momento fa, ma appunto visto l'invito della Diocesi, la disponibilità di questa sala molto più pratica e dobbiamo anche dire gratuita rispetto alla sala principale della città, che è la Sala Verdi, certamente è un luogo più adatto per questo tipo di incontri, abbiamo per questa volta almeno optato per questo luogo, quindi anch'io ringrazio tutti voi presenti. Siamo al secondo incontro del ciclo di quest'anno della Cattedra del Dialogo, molti di voi ricorderanno il primo, un incontro davvero bello ed emozionante, il 9 settembre, con la filosofa ungherese Agnes Heller, che ci ha presentato il suo ultimo libro, I miei occhi hanno visto, un'occasione è stata molto, molto interessante, era a Città di Castello qua vicino, dei nostri amici ce l'hanno segnalato, abbiamo avuto la gioia di poterla avere con noi, è stato davvero un bellissimo incontro. Questa sera abbiamo pensato di organizzare questo incontro appunto dal titolo Un evento per le chiese e per la società a 50 anni dal Concilio Vaticano II. In questi giorni ho letto una frase di Giancarlo Zizzola, uno forse il decano dei vaticanisti, che su Rocca ha scritto una frase che è un po' il senso che volevamo dare a questo incontro. Così ha scritto Zizzola: parlare del Concilio Vaticano II significa intraprendere un viaggio nella memoria ma anche nella profezia, non solo nella storia della Chiesa contemporanea ma anche e al tempo stesso nella storia della civiltà umana, nella quale i cambiamenti di paradigma nell'ordine spirituale hanno costantemente indotto riflessi nell'ordine culturale e politico, quantunque non percepibili che sui lunghi cicli storici. Ecco, quindi questa sera, più che una riflessione ad intra dentro la Chiesa su che cosa ha voluto significare il Concilio Vaticano II, per questo la diocesi ha pensato, credo molto opportunamente, a quattro incontri sulle quattro costituzioni conciliari. Il primo sarà in questa stessa sala il 14 novembre alle ore 21 con Nazareno Marconi sulla Dei Verbum, e poi seguiranno ovviamente quelli sulle altre costituzioni conciliari. Questa sera invece ci interessa riflettere più, diciamo, sugli aspetti ecumenici, sui riflessi sulla società, su che cosa ha significato il Concilio Vaticano II. Le tre persone che sono vicino a me sono davvero molto qualificate ad aiutarci in questo percorso, e vado rapidamente a presentarle anche nell'ordine in cui interverranno, più o meno come al solito: il primo intervento intorno ai 20 minuti con qualche minuto di sforamento, poi le vostre domande, i vostri contributi, un secondo giro per completare i ragionamenti iniziali e ovviamente anche interloquire con le domande che avrete fatto. Inizierà il professor Alberto Melloni, ha insegnato all'Università di Bologna e Roma III, attualmente ordinario di storia del cristianesimo nell'Università di Modena, Reggio Emilia, titolare della cattedra UNESCO sul pluralismo religioso e la pace dell'Università di Bologna, e dirige la Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII di Bologna, che ha curato la famosa, almeno per qualcuno, storia del Concilio Vaticano II diretta da Giuseppe Alberigo. Ecco, la Fondazione per le Scienze Religiose di Bologna ci è quanto mai cara a diversi di noi che hanno avuto la gioia di frequentare per lunghi anni Don Giuseppe Dossetti a Monteveglio, quindi per noi quella scuola, quel modo di vedere la Chiesa, quell'esperienza è quanto mai viva e fortemente attuale. E seguirà il professor Paolo Ricca, che posso dire ormai è un nostro amico, credo sia la quarta o quinta volta che è con noi. Noi lo seguiamo anche in quella bellissima trasmissione che è Uomini e Profeti, in cui interviene spesso con interventi sempre di grande profilo. E eravamo stupiti perché il professor Ricca, pastore della Chiesa Valdese dal 1962, per conto dell'Alleanza Riformata Mondiale, ha seguito il Concilio Vaticano II come giornalista accreditato. Quindi abbiamo un testimone, una persona che non ci racconta cose lette o sentite da altri, ma le ha vissute in prima persona, e questo credo sia particolarmente bello. Dal 1976 al 2002 ha insegnato storia della Chiesa e anche per alcuni anni teologia pratica presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Insegna tuttora presso il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma, è stato per 15 anni membro della Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, e autore di un libro, Il Cattolicesimo del Concilio, della Claudiana, di cui dirige anche la Collana Lutero, e una chicca che ho scoperto pochi giorni fa, mi è capitato fra le mani, ce l'aveva un mio amico, un libretto delle edizioni Kikaion della comunità di Bose, che si chiama Ecumenismo, crisi o svolta, e quindi poi stasera ci aggiornerà sulle cose che disse allora. Il 29 gennaio del 1993 il professor Ricca ebbe un confronto su questo tema niente meno che con l'allora cardinale Joseph Ratzinger, e quindi sarà credo interessante ascoltare gli aggiornamenti della situazione, diciamo, ecumenica. Infine, alla mia destra, il professor Gian Enrico Rusconi, professore emerito di scienze politiche presso l'Università di Torino, già docente di sociologia dal 1975 presso la medesima facoltà. Ha scritto un'importante monografia dal titolo La teoria critica della società, si è dedicato soprattutto allo studio della società tedesca e della storia della Germania del Novecento. Direttore dell'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento dal 2005 al 2010, è editorialista del quotidiano La Stampa. Ecco, fatta questa lunga premessa, ma credo doverosa, la parola senz'altro al professor Melloni.
Grazie. E il cinquantesimo del Vaticano II è abbastanza importante perché mi sembra ci può aiutare a mettere a fuoco quelle che sono state alcuni problemi che hanno riguardato la lettura di questo concilio. Il Vaticano II è stato, come tutti i concili della storia della Chiesa, un concilio con una sua fisionomia. I concili sono un po' come i figli in una famiglia. Si assomigliano tutti, sono tutti parenti, ma ciascuno ha il suo carattere, il suo profilo. E il profilo del Vaticano II è un profilo al quale ancora oggi noi facciamo fatica ad abituarci. Perché il concilio non ha avuto la tradizione della grande Chiesa, e poi della tradizione della Chiesa latina, e poi della tradizione della Chiesa cattolico-romana, avevano avuto un carattere tutto sommato è omogeneo in molte circostanze. Nascevano in grandi momenti di crisi e facevano due cose, delle condanne e delle definizioni. Qualche volta delle definizioni attaccate alle condanne, si chiamano gli anatematismi, quelle definizioni che finivano con la condanna di chi non le, di chi le pronunciava. Il Vaticano II non ha fatto niente di tutto questo. Non ha fatto una condanna che una, non ha fatto una definizione che una, non è nato perché la Chiesa era diventata ariana in un pomeriggio, è nato in un modo completamente diverso, e questa è una cosa alla quale si fa ancora oggi una gran fatica ad abituarsi. L'avevano fatta tutti fatica ad abituarsi, l'aveva fatta la curia romana che l'aveva preparato per incarico di Giovanni XXIII, preparando 70 documenti dei quali dove sopravvisse soltanto uno al primo giorno di concilio. Hanno fatto fatica i vescovi. C'è un bel diario, il diario del padre Tucci, allora direttore della Civiltà Cattolica, oggi cardinale, al quale il Papa, che come dire, sapeva bene cosa aveva messo insieme, a novembre gli dice: vescovi, stanno incominciando a capire cosa ho detto nel mio discorso di apertura. Erano passati 40 giorni di concilio e stavano cominciando a capire che cosa si sarebbe dovuto fare. Vedi, in questo concilio fatto così si fa fatica ad abituarsi. Si fa fatica ad abituarsi anche perché chi l'ha inventato, Giovanni XXIII, l'ha inventato esattamente così. Papa Giovanni era un po' come il San Giuseppe della Scrittura, un uomo giusto a cui le cose riescono bene, dice il Vangelo, e gli è venuta bene. Gli è venuta bene per una serie di circostanze, perlomeno fortunate, se volete provvidenziali, perché dare in mano l'idea di un concilio con una nuova Pentecoste, nella quale la Chiesa reincontra il punto di crisi e si ringiovanisce, dare tutto questo in mano alla curia romana era, come dice una famosa battuta, un po' come fare Dracula presidente dell'Avis. Perché voleva dire mettere un grande disegno di rinnovamento in mano ad una macchina che di quel rinnovamento non ne voleva sapere per nessuna ragione al mondo. La cosa che voleva fare e che prova a fare con questi tanti documenti è fare una grande enciclopedia di tutte le condanne da Gregorio XVI a Pio XII. E anche quando il Papa riesce a imporre a Tardini di consultare i vescovi in maniera libera, non con un questionario, domandare ai vescovi di pensare, è una cosa rara della Chiesa Cattolica anche dopo, domandare ai vescovi di pensare e di dire quello che pensavano, i vescovi hanno una gran paura. È molto interessante vedere le risposte che danno gli ausiliari e i metropoliti, perché gli ausiliari marcano a uomo il loro arcivescovo cercando di non spiazzarsi. Per cui cosa si domanda per stare del sicuro? Qualche definizione mariana, de beata non satis, qualche condanna delle cose che finiscono per ismo, il socialismo, il comunismo, il liberalismo, il naturalismo, lo scientismo e via di questo passo, e poi qualche altra cosa un po' a caso, più simpatico il vescovo che domanda la condanna dell'uso della bicicletta con la canna per il clero come contraria alla dignità dell'abito talare. La fatica che fanno tutti ad abituarsi al concilio con Giovanni in mente è immensa. Anche i grandi teologi sono molto preoccupati. Non capiscono perché ha messo le cose in mano la curia romana. Non capiscono perché alcuni di loro sono stati nominati nelle commissioni. Il padre Congardo, che avrà un ruolo enorme nel Vaticano II, viene nominato nella commissione presieduta dal cardinale Ottaviani, che l'ha condannato 8 anni prima. L'ha condannato e il padre Congar ha pensato di doversi suicidare per rivendicare il suo onore di cattolico. E in questa commissione si trova davanti l'assessore del Sant'Ufficio, un signor Parente, che lui affettuosamente definisce un fascista monofisita, che è quello che ha condannato il padre Chenu e che ha distrutto il gruppo dei domenicani del suo Shuar. E loro non sanno perché sono lì. Pensano di essere lì perché il Sant'Ufficio vuole sentirgli dire delle cose con cui condannarli. E loro le dicono perché pensano che sia il loro dovere dire quella che pensano sia la verità. Loro non sanno che la cosa è stata che Ottaviani porta la lista delle commissioni al Papa e gli dice: naturalmente non ci sono né Concar né Lubac. Il Papa gli dice: perché no? Li nomini. E si ritrovano infilati dentro questa fonte. Fanno fatica i teologi perché si immaginano un concilio che andrà malissimo. Andrà malissimo. Questo vecchio dice delle cose inusuali. Cos'è un concilio che fa una nuova Pentecoste? Rispondete se siete capaci. Immaginatevi un concilio che fa una nuova Pentecoste. Come si fa? Cosa si scrive? Come si fanno i documenti? Chi è il relatore? Cosa dicono i teologi? Immaginate tutto questo dentro un contenitore come quello conciliare. E alcuni corrono ai ripari. Per esempio il padre Chenu, il suo dato padre Chenu, pensa che si debbano scrivere 2 paginette, il messaggio al mondo, uno dei documenti più belli del Vaticano II, normalmente mai citato, perché si dice sempre che sono 16, i documenti che invece sono 19, lo stesso. Uno è il messaggio al mondo ed è 2 paginette che Chenu scrive con l'idea di dire: dato che i vescovi approveranno tutto, dato che i vescovi approveranno tutto, mettiamo almeno in 2 pagine alcune cose potabili da poter citare dopo il concilio. Il concilio si apre con la prospettiva che andrà così. Ci sono 70 scrivi della Curia Romana. Il Papa ha detto di spedirli ai vescovi, non li ha fermati. Non è fermato neanche uno. I vescovi ricevono questi documenti, fatti dalle congregazioni e approvati dal Papa. Arrivano a Roma, cosa faranno? Voteranno sì. Voteranno sì. Cosa volete mai che facciano? Saranno 1500, saranno da tutte le parti del mondo, tutto quello che volete, ma voteranno sì. L'unico che sa che non va così è Papa Giovanni. Vi ricorderete forse tutti quanti il celebre clip della storia della RAI, che è il discorso della luna, dato una carenza ai vostri bambini, eccetera, eccetera, eccetera. Io l'ho presa la carenza. E in quel discorso il Papa a un certo punto dice una frasina, dice: forse non finiremo di discutere tutto entro Natale. Come? Discutere? Che parolaccia! Non sta bene. Quando la Curia Romana dice una cosa e il Papa dice che va bene, non si discute, si obbedisce. È una virtù. E dice: non finiremo di discutere tutto entro Natale. Cosa c'è da discutere? C'è da approvare. Infatti tutti si immaginano che i vescovi andranno lì e cominceranno a votare sì, un po' come nei congressi del Partito Comunista Sovietico o del Partito Comunista Cinese, come una misura irrisoria di opposizione e di minoranza. Invece il primo giorno 2 cardinali dicono no. Dicono: noi dobbiamo fermarci un attimo, la questione era molto tecnica, si trattava di votare le commissioni preparatorie del concilio e farle diventare commissioni conciliari. E in questo passaggio 2 vescovi intervengono dalla presidenza, non erano previsti interventi, prendono il microfono alla brutta e dicono: bisogna che i vescovi si parlino e che cresca fra loro, lo dicono nel latino di un cardinale francese di 85 anni, mutuam fiduciam. E quando dice mutuam fiduciam, la fiducia reciproca, l'aula di San Pietro scoppia un applauso. Se avete tempo ve lo faccio sentire, perché merita. E il
Scopo del Scelto si è discorso sempre a non essere a noi.
sentito anche il Monsignor Felici che dice mo che facciamo, nel senso che avete sentito Monsignor Felici che dice mo che facciamo, perché non avevi idea di cosa si poteva di cosa poteva accadere in quel momento. E questa difficoltà ad entrare nel concilio è una difficoltà di tutti, è una difficoltà dei vescovi, è una difficoltà degli osservatori, i non cattolici che per la prima volta vengono a un concilio non come invitati in catene, come futuri arrosi per il Romolo, come era stato per Russo al concilio di Costanza, ma vengono in uno spirito di fraternità. La difficoltà che c'è è quella lì, e la difficoltà che vi sto indicando, Papa Giovanni la chiude in una parolina piccola, piccola, semplice, semplice, è la parola pastorale. Dice che il concilio dovrà essere un concilio pastorale, che è una parola così semplice che ancora oggi si fa fatica a capirla, perché nel linguaggio corrente, ecclesiastico, si usa pastorale per le cose facili e dogmatico per le cose difficili, pastorale per le cose che contano poco e teologico per le cose che contano molto, perché ci sono le facoltà teologiche e i consigli pastorali, la norma è questa probabilmente, no? E per Papa Giovanni la cosa invece è esattamente invertita. Esattamente invertita. Per lui pastorale vuol dire l'unico modo possibile di dire la verità cristiana che sia coerente con la natura stessa della verità e la persona di Gesù Cristo. Il concilio vuol dire fare questo, vuol dire mettere in moto dentro la Chiesa un dinamismo, un processo che vada verso questo risultato. Un processo che lui sa e andrà oltre gli orizzonti della sua vita. Papa Giovanni sa la diagnosi del suo tumore 5 giorni prima dell'inizio del Vaticano II, ma che capisce che è la grande occasione del rinnovamento della Chiesa. Capire tutto questo è difficile per il concilio, è difficile per i teologi, è difficile per i vescovi, è difficile per gli osservatori, è difficile per i papi, è difficile per Paolo VI, che pensa che la cosa che lui deve fare, Paolo VI si immolerà per questo, in senso fisico, la cosa che lui deve fare è darsi da fare per fare in modo che ci sia la più grande unanimità possibile nelle decisioni del concilio e non semplicemente andare avanti. E questa immaginazione dell'unanimità lo porterà a una grave, un grave conflitto con la maggioranza che lo aveva eletto. Bene, proprio per questa sua difficoltà, il concilio è stato vittima in questi 50 anni di cose che noi ancora oggi vediamo lontano. È stato vittima, si sa difendere, non è che abbia bisogno di qualcuno. È stato vittima da un lato di una fantastica operazione di marketing condotta dai lefebriani. C'è quel piccolo gruppo e ostile al Vaticano II fin dalla sua celebrazione che è riuscito a proporsi e ad imporsi come se fosse la metà della Chiesa. Se voi oggi ci pensate, la percezione pubblica che si ha è quella che il concilio si è fatto. La Chiesa si è fatta per metà di gente che è contenta del concilio e per metà di gente che è scontenta del concilio. Non è vero, non è vero. La Chiesa cattolica ha il suo punto di unità nel Vaticano II, piaccia o non piaccia. Un punto di unità largo, nel quale ci sono delle tensioni interne, nel quale ci sono dei conflitti, perché no? Nel quale ci sono tante differenze, anche radicali, su alcuni punti, ma rappresenta il punto di unità della Chiesa. Il punto di unità della Chiesa. Oltre agli Fabriani c'è stata tutta una tendenza, diciamo così, piagnona, che tendeva a semplificare il Vaticano II in una logica lacrimosa. Il concilio tradito, da una parte. Se il concilio fosse andato bene, noi oggi avremmo le donne vescovo, la democrazia nella Chiesa, il voto elettronico, forse anche le primarie per fare i vescovi avremmo. Pensa che fortuna. Questa idea che il concilio avrebbe dovuto fare chissà che cosa, chissà che cosa, che invece non è stato fatto perché il destino cinque barbe, sarà cazziare memoria, lo ha impedito. E dall'altra parte la tendenza piagnona, quella della crisi. Non ci sono più premi, non ci sono più le mezze stagioni, tutta colpa del concilio. tutta colpa del Concilio. Il Concilio ha tolto il senso del sacro, la dimensione mistica, la devozione, la disciplina, il rigore, le cose. Balle, balle. Il Concilio non è stato per nulla gradito. Il Concilio era difficile e si è rivelato difficile, punto. Era difficile come sono difficili tutte le riforme della Chiesa. E il Concilio va a essere una cosa ancora di più che una riforma, un aggiornamento, diceva Papa Giovanni. Una distinzione fra la sostanza e la forma della comunicazione del Vangelo, una cosa difficile, dopo per fortuna c'è un teologo che ve la spiega. E non è normale che tutto questo fosse difficile. Il Concilio voleva fare molto di più che la democrazia, voleva riportare la Chiesa, dentro la Chiesa, la comunione. Nel famoso discorso della Roma, Papa Giovanni dice una di quelle cose straordinarie che gli venivano a braccio, dice, noi oggi, non so se ricordate, dice, noi oggi chiudiamo una grande giornata di pace. Una grande giornata di pace. Perché di pace? Perché aveva ragione, perché la Chiesa l'ha vissuto da Napoleone in qua, in un grande stato di guerra. La guerra con la modernità, la guerra fra il papato e l'episcopato, la guerra dentro la teologia, la guerra della disciplina, la guerra fra le chiese. E il Concilio dice doveva essere una giornata di pace che chiudeva tutto questo. È normale che nel fare la pace si debbano pagare dei prezzi. E questi prezzi sono forse stati anche quelli, forse degli altri che non vediamo, ma sono la cosa sulla quale oggi la Chiesa si ritrova. E allora, penso che anche quello che vi ho detto, giusto?
Più o meno.
E allora ricordare il cinquantesimo del Concilio, secondo me, è un'occasione importante per tutti per rimettere le cose al loro posto, per riguardare alla storicità di questo evento, alla vicenda di questo evento, per ciò che esso è stato. È stato quello che ha permesso alla Chiesa Cattolica di attraversare tutto sommato con una certa disinvoltura un periodo estremamente difficile della storia dell'umanità. Io penso che molti lo sappiano e anche quelli che non lo dicono in realtà lo sanno. Il Vaticano II è la cosa che ha reso per più di una generazione di nuovo affascinante l'esperienza cristiana. Non come semplice esperienza di mobilitazione militante, progettiana, quella dei Vaschi Verdi, quella della cultura totalitaria della metà del secolo, ma un'esperienza di ricerca nuova, nella quale sono state scoperte immensi tesori spirituali. Nel Messale di San Pio V, quello che abusivamente le febbriane chiamano Messale della Redenzione, si leggeva una pericopa dell'Antico Testamento in tutto l'anno liturgico festivo. Ha permesso la riscoperta del Vangelo, ha ridato all'Eucaristia una centralità effettiva. C'è una bellissima intervista che fa Sergio Zavoli durante la discussione sulla Christus Dominus, e gira per le strade di Venezia e dice, ma chi è secondo lei il vescovo? E la signora dice, non lo conosco, credo che sia una brava persona. Se oggi voi domandate chi è il vescovo a un cristiano cattolico romano, più o meno vi dirà che è quello che presiede la liturgia. Perché è lì che il vescovo fa il mestiere di vescovo, fa anche tanti altri mestieri, però il suo mestiere originante, senza il quale non c'è, è quello lì. Ha permesso la riscoperta della fraternità fra i cristiani. Noi venivamo da una stagione che è rimasta soltanto nel linguaggio post-concordatario, in cui le altre confessioni cristiane, le confessioni cristiane scrivono fra di loro religioni. Religioni, non confessioni, religioni. Come se fossero cose esattamente distanti tanto quanto è distante il sicchismo dal luteranesimo. Gli ha permesso, e finisco, una cosa straordinaria, e cioè ha permesso alla Chiesa Cattolica di essere lei che normalmente era l'ultima della classe, quella che è stata capace di catalizzare delle grandi attese. La Chiesa Cattolica Romana, detta con tutto il dovuto rispetto, come si dice, tra i Marines, e non era tanto avanti nel movimento ecumenico, anzi. Ci volevano ancora un sacco di permessi per poter partecipare agli incontri ecumenici, per la conferenza. conferenza cattolica sulla questione ecumenica di Willebrands, per quale c'erano sia Ratzinger che Alberigo, ci vuole il permesso scritto del Santo Ufficio per andarci. Bene, questa chiesa che era così indietro si è ritrovata capace di portare l'unità molto avanti, il discorso sull'unità molto avanti, non abbastanza da raggiungere la comunione della messa eucaristica, ma molto avanti. E la Chiesa Cattolica, che nel rapporto con la società contemporanea era molto arretrata, si rivelava capace di cogliere in anticipo quello che era una grande attesa e una grande speranza di tutti. Uno degli equivoci che c'è sul Vaticano II è quello che il Vaticano II è il concilio che ha avuto come colonna sonora i Beatles. Sbagliato, sbagliato. Il concilio incomincia sull'onda della guerra di Corea, viene preparato mentre costruiscono il muro di Berlino e inizia sette giorni prima che la crisi di Cuba porti il mondo sull'orlo della guerra nucleare. Sull'orlo della guerra nucleare. Ma in quel momento lì il concilio riesce a captare un'attesa indecifrata delle grandi componenti della società, delle grandi culture, che è l'attesa della pace. Allora, ricordare tutto questo vuole anche dire misurarsi sul perché oggi le chiese si trovano tutte, non solo la Chiesa Cattolica Romana, ma si trovano tutte in una condizione di grave difficoltà nelle loro relazioni. Il galateo ecumenico è molto migliorato, il pastore Rick non chiama più il Papa l'Anticristo e il Papa non chiama più il pastore Rick un demonio. Però da lì alla comunione c'è ancora una cosa. E perché le chiese oggi, a 50 anni di distanza da quell'evento, sembrano così incapaci di riuscire a decifrare i segni dei tempi. C'è una società che allora come oggi ha dei problemi, certo, ha delle criticità, certo, ha delle difficoltà, ovvio, ma anche delle attese inespresse, perché le chiese oggi sono meno capaci di riuscire a far risuonare la voce del Vangelo in quelle attese, e perché sembrano così sempre meno capaci di riuscire a riconoscere in quelle attese la voce del Vangelo che parla loro.
Grazie a professor Melloni anche per essere riuscito a tratteggiare alcuni elementi del Concilio Vaticano II in 20 minuti. Quello che abbiamo chiesto è stata un po' una cosa indecente quasi, ma credo che abbia proposto molti spunti interessanti. Concilio come grande rinnovamento della Chiesa, un punto di unità di tutti i cattolici raggiunto nel Concilio, e una frase che vorrei riprendere: il Concilio tutto sommato non è stato tradito. Forse però potremmo dire che certamente non è ancora stato pienamente recepito. Cito un dato: due settimane fa in questa sala Don Marco Presciutti, che è il vicario che è qui da qualche parte, ha tenuto un bellissimo incontro a tutti i catechisti della diocesi, sala gremita, e ha citato un dato. Ha detto che da una recente indagine risulta che meno del 10% dei catechisti ha un rapporto con la scrittura. Ora, se la Dei Verbum ha riposto al centro della vita personale comunitaria dei cristiani la parola di Dio, che meno del 10% dei catechisti, quindi figuriamoci tra i cristiani comuni, diciamo, ancora meno, è un dato che dimostra che il recepimento ancora del Concilio è ben lungi dall'essere stato completato. Questo, in questo tema potremmo citare quello del Sinodo dei Vescovi, che doveva diventare un po' il cuore delle decisioni della Chiesa, che sono ancora abbastanza rari, hanno solo carattere consultivo e così via. Quindi certamente c'è ancora molto da fare per recepire il Concilio. È per questo che quando parliamo di Concilio non parliamo di una cosa del passato, ma davvero ci sembra quasi di intravedere una Chiesa del futuro, ci sembra di vedere dei germi che hanno ancora bisogno di terreno buono per germinare. Certamente uno di questi germi è quello dell'ecumenismo. Il Concilio Vaticano II, come edizione completa, Concilio Ecumenico Vaticano II, perché Papa Giovanni volle anche la presenza delle altre chiese cristiane proprio a partecipare in qualche modo. E professor Ricca era lì, proprio al Concilio, e quindi chi meglio di lui può raccontarci in generale quello che ha nel cuore di dirci questa sera, in particolare come l'ecumenismo cominciò a sbocciare. In realtà c'erano già dei segni già dall'inizio del secolo, potremmo dire, ma che cosa ha portato in più il Concilio Vaticano II e a che punto siamo oggi dopo tanti anni di impegno ecumenico che anche nella nostra città credo è molto vivo, visto prima diversi preti, diverse persone che seguono, hanno gemellaggi con parrocchie ortodosse, anglicane, luterane e così via, e quindi credo sia un tema che anche la nostra Chiesa sente molto viva. Prego, professore.
Grazie per l'invito anzitutto e per l'iniziativa. Effettivamente sono un testimone oculare, diciamo così, del Concilio. Ero un giovane pastore appena consacrato e ebbi questo incarico, per cui ho seguito il Concilio da vicino e ho tanti ricordi. Naturalmente in 20 minuti non li posso esporre tutti, ma a proposito di quello che diceva il professor Melloni, cioè della impreparazione, per così dire, all'evento conciliare, dico soltanto una delle tante cose che potrei raccontare, e cioè quello che mi disse il professore Kuhlmann, che era uno degli ospiti, anzi lui era un invitato personale del Papa, non era neanche un delegato dalle chiese, era proprio invitato come persona. Mi disse che certi vescovi italiani, che per la prima volta vedevano un protestante deviso, cioè non l'avevano mai visto, si lamentavano perché questi osservatori delegati, che dal punto di vista della tradizione cattolica erano tutti eretici o ex eretici, erano seduti in una posizione privilegiata, cioè vicino al trono papale, molto più di tanti vescovi cattolici che invece si perdevano nella lontananza dell'immensa basilica di San Pietro, che era, come sapete, l'aula conciliare, e protestavano. Dico, ma come, questi eretici sono più vicini al trono papale di noi che siamo vescovi cattolici? Per dire appunto come in effetti era difficile essere preparati a un evento come quello del Concilio. Se dovessi dire che cosa è cambiato da allora a oggi, sostanzialmente direi che è cambiato lo spirito, ecco, perché noi abbiamo il Concilio nel senso delle memorie, naturalmente, nel senso soprattutto dei documenti, ma quello che non c'è oggi, almeno così mi sembra, è quello che c'era invece allora, lo spirito che animava l'assemblea. Certo, c'era anche il cardinale Ottaviani, c'era anche l'ala cosiddetta conservatrice, però la maggioranza dell'assemblea conciliare era ispirata nel senso della novità, nel senso del cambiamento, nel senso del rinnovamento. E questo spirito, che è fondamentale, io credo, proprio anche per capire il Concilio e per mettersi, per così dire, nella vera successione del Concilio, è questo spirito, purtroppo oggi mi sembra che si sia quantomeno molto molto affievolito, e quindi abbiamo, si capisce, i testi, ma se non c'è quello che questi testi ha dettato, anche la lettura che se ne fa oggi rischia di essere seriamente compromessa. Cioè, invece di fare quello che è stato fatto allora, e cioè reinterpretare o, diciamo meglio, rileggere il vecchio alla luce del nuovo, oggi largamente si fa il contrario, cioè si legge il nuovo alla luce del vecchio. E questo, diciamo, a mio giudizio non è il modo corretto, cioè il modo fedele alla ispirazione del Concilio di leggere i documenti. Io ora molto brevemente dico alcune cose sul campo, in campo ecumenico, perché effettivamente in questo ambito il Concilio ha detto delle cose assolutamente nuove, assolutamente inedite, assolutamente inaudite, nel senso che non erano mai state dette e mai si erano udite. E quindi la svolta ecumenica del Concilio è stata, non esiterei a dire, radicale, soprattutto se si pensa a quello che era, appunto l'ha detto anche Melloni, era la consuetudine cattolica romana, che ad esempio per bocca di Pio XI con l'enciclica Mortalium Animos del 1928 dichiarò che il movimento ecumenico era senza senso, una assurdità, perché cercava una unità cristiana che da sempre esiste chiara e lampante come il sole nella Chiesa Cattolica Romana. Quindi non c'è nessuna unità da cercare, c'è l'unità da riconoscere là dove essa esiste. Questo era il giudizio di Pio XI. Ecco, il Concilio ha capovolto questo giudizio dichiarando invece che il movimento ecumenico è un movimento ispirato dallo Spirito Santo, che non credo faccia delle cose assurde o insensate. Quindi, ecco, la cosa fondamentale è che il Concilio ha capovolto il giudizio sul movimento ecumenico, e questo è stato anche fatto proprio all'inizio del Concilio, quando lo schema preparato da una commissione precedente sul movimento ecumenico era intitolato Principi dell'ecumenismo cattolico. Questo titolo è stato dall'Assemblea Conciliare modificato in Principi cattolici dell'ecumenismo. Cioè, appunto, vedete la differenza sostanziale che c'è? Non c'è un ecumenismo cattolico, uno protestante e un ortodosso. Cioè, ragionare così significa confessionalizzare il movimento ecumenico, praticamente significa negare che il movimento ecumenico è ecumenico, invece è ancora confessionale. E quindi ecco, questo è un piccolo esempio per dimostrare proprio il capovolgimento di prospettive che il Concilio Vaticano II ha attuato sul piano ecumenico. E qui si può veramente ritenere che tutti sono stati sorpresi, tutti erano impreparati, anche noi eravamo impreparati, io ero impreparato. Io ho dovuto cambiare il mio modo di vedere la Chiesa Cattolica proprio a partire dal Concilio Vaticano II, non ho nessuna esitazione a riconoscerlo. Ora, per essere aderente un pochettino ai temi del documento ecumenico del Concilio, vi voglio soltanto evocare cinque perle, come le chiamo volentieri io, che sono contenute in questo documento Unitatis ad Integratio e che cambiano completamente appunto la prospettiva e l'impostazione del discorso ecumenico. La prima perla, cito dal Concilio, è quella che dice che i protestanti, ad esempio gli ortodossi, i cristiani delle altre chiese, diverse dalla Chiesa Cattolica, cito, giustificati nel battesimo dalla fede, sono incorporati a Cristo. A Cristo. E perciò sono a ragione insigniti del nome di cristiani. E dai figli della Chiesa Cattolica sono giustamente riconosciuti quali fratelli nel Signore. Ora, se voi pensate che per 500 anni, 450 anni, ma noi valdesi da 8 secoli eravamo considerati, giudicati, dichiarati eretici, ecco che il Concilio ha capovolto questo giudizio dichiarandoci fratelli nel Signore, cioè introducendo quella categoria di fraternità che è la categoria costitutiva della comunità cristiana in assoluto. Cioè, se io sono fratello di te cattolico, è come se fossi membro della tua chiesa e come se tu fossi membro della mia. Cioè, la categoria della fraternità spezza tutte le barriere che possono esistere tra cristiani. È una cosa impensabile, impensata. E anche retrospettivamente, 50 anni dopo, uno sgrana ancora gli occhi. Il punto qual è? Il punto è che da queste affermazioni non si sono tratte tutte le conseguenze che si potevano e dovevano trarre. Questo è il problema. Ma certe affermazioni del Concilio sono assolutamente esplosive. Cioè la cancellazione della categoria dell'eretico sostituita dalla categoria della fraternità, della incorporazione a Cristo. Voi credo che soppesate il valore impressionante di queste affermazioni. Secondo perla, tra gli elementi o beni dal complesso dei quali la stessa Chiesa è edificata e vivificata, intendendo Chiesa Cattolica, alcuni, anzi parecchi e segnalati, possono trovarsi fuori dai confini visibili della Chiesa Cattolica, come la parola di Dio scritta, la vita della grazia, la fede, la speranza, la carità e altri doni interiori dello Spirito Santo. Allora qui abbiamo, primo, l'affermazione che c'è Chiesa oltre la Chiesa Cattolica. Perché questi doni, fede, speranza e carità, ma là dove c'è fede, speranza e carità, che cosa c'è se non la Chiesa di Gesù? Cioè, sono affermazioni che dichiarano l'esistenza della Chiesa come corpo di Cristo anche fuori dai confini visibili della Chiesa Cattolica. Un'affermazione straordinaria. Se noi non abbiamo tempo di fare la storia di queste cose, ma sono cose, ripeto, inaudite, letteralmente inaudite. La terza perla, le chiese, questa poi è la più grossa, le chiese e comunità separate, quantunque crediamo che hanno delle carenze, nel mistero della salvezza, non sono affatto prive di significato e di peso, perché lo Spirito di Cristo non rifiuta di servirsi di esse come di strumenti di salvezza. Per secoli siamo sempre stati strumenti di perdizione, strumenti di devianza, eccetera, eccetera, eccetera. Qui diventiamo improvvisamente strumenti di salvezza. Anche se poi il Concilio precisa che questa facoltà di essere mezzi di salvezza, cioè praticamente di fare l'opera fondamentale della Chiesa cristiana, deriva dalla pienezza dei mezzi che la Chiesa cattolica possiede, eccetera, eccetera. Tutto questo va bene, ma quello che a me mi interessa, che a me interessa, è l'affermazione in sé. Cioè tu riconosci che in una Chiesa evangelica, in una Chiesa ortodossa, Cristo salva l'umanità. Punto. Questo è quello, il fatto assolutamente nuovo, impensabile. Quarta perla, la Chiesa peregrinante è chiamata da Cristo a una continua riforma, di cui in quanto istituzione umana e terrena ha continuo bisogno. Anche qui la frase, la parola riforma, come sapete storicamente, era una parola temuta, una parola esorcizzata, una parola da, diciamo, tenere alla larga, oppure almeno da tenere al guinzaglio. Qui invece si afferma che la Chiesa ha bisogno di una continua riforma. Cioè, il concetto di riforma della Chiesa entra in circolo, mentre fino a quel momento era tenuto alla larga. Ultima perla, esiste un ordine o gerarchia nelle verità della dottrina cattolica, essendo diverso il loro nesso col fondamento della fede cristiana. Io mi ricordo che il professor Kuhlmann, parlando di questa affermazione della gerarchia delle verità cattoliche, cosa vuol dire? Facciamo un esempio. Il dogma della Trinità ha un nesso essenziale, vitale, con il fondamento della fede cristiana, per dire, no? Il dogma del primato papale ha un nesso diverso, meno diretto, meno sostanziale. Questo vuol dire, faccio quell'esempio, ce ne sono altri che si possono fare, i dogmi mariani hanno un nesso meno diretto. Quindi il professor Kuhlmann mi diceva, secondo me questa affermazione è l'affermazione ecumenica più importante di tutto il Concilio Vaticano II. Ed effettivamente lo è, perché rende possibile una distinzione all'interno dell'edificio dogmatico della Chiesa Cattolica tra cose centrali che come tali tutti i cristiani devono condividere e cose meno centrali o un po' più periferiche che invece possono essere condivise da una parte della cristianità ma non da tutte, e senza che questo comprometta l'unità della fede e della comunione. Queste perle, che a mio giudizio sono, e più vado avanti più me ne convinco, sono veramente delle verità belle, feconde, che aprono aprono tutti gli orizzonti possibili e immaginabili, purtroppo sono lasciate lì, sono state lasciate lì. Ecco, io certo, giustamente Melone dice non parliamo di tradimento, non si tratta di tradire, ma c'è anche un modo di mettere a tacere, che non è un vero e proprio tradimento, però, però non lo fai vivere, ecco, in questo senso. C'è qualche cosa, e molte cose forse anche, del Concilio, almeno sul piano ecumenico, che sono lì. Nessuno le riprende, nessuno le ripropone. Io non ho sentito mai nessuno, devo dire, parlare, diciamo, dall'alto, cioè con autorità di questa gerarchia delle verità. Non ho sentito nessuno dire le chiese protestanti sono strumenti di salvezza, nessuno. L'ha detto il Concilio e poi c'è stato un certo silenzio. Ecco, questo è quello che può, anzi sicuramente rincresce, e in questo senso, ecco, mi pare che anche quello che diceva Meloni, insomma, cioè non il Concilio, ma ciò che è seguito al Concilio avrebbe, cioè nel Concilio ci sono dei tesori molto maggiori di quelli che poi sono stati realmente, diciamo, socializzati nell'ambito cattolico e anche oltre l'ambito cattolico. Ecco, questo è il mio pensiero, quindi una grande gratitudine, devo dire, anche personale, di aver potuto vivere, condividere questo grande momento che mi ha anche cambiato un poco, devo dire, da un lato, e dall'altro una certa, sì, ecco, un certo sconcerto, perché da una miniera così ricca poteva e potrà venire cose nuove come erano allora. Allora eravamo tutti un po' impreparati, forse col tempo ci stiamo preparando, e in questo senso concludo dicendo che in un certo senso il Concilio Vaticano II è più davanti a noi che dietro di noi.
Siamo davvero convinti che il Concilio sia davanti, questo ce lo diciamo spesso, grazie professor Ricca per avercelo ricordato. È come se avessimo in mano un tesoro di cui abbiamo appena cominciato a scartare qualche piccolo componente, ma ancora sono tante tante le cose che dobbiamo ancora valorizzare. È per questo che quando noi abbiamo pensato così a ricordare il Concilio, abbiamo fatto proprio con lo spirito di dire abbiamo un tesoro in mano, riproponiamolo, perché ancora tante cose possono essere portate, diciamo, a compimento. E la stessa diocesi, con gli incontri che terrà nelle prossime settimane, ha un po' questo spirito, quello di non di fare un'operazione nostalgia, ma anzi di riprendere in mano un tesoro che ancora le prossime generazioni dovranno portare a piena realizzazione. L'ultimo intervento tocca un po' il titolo che abbiamo dato. Se adesso abbiamo visto il Concilio come evento per le Chiese, vorremmo capire se il Concilio è stato un evento anche per la società civile. Ecco, questo un po' ci sembra il punto che vorremmo affidare al professor Rusconi. Anche perché i documenti della Chiesa, alcuni sono sicuramente da considerare documenti ad intra, in qualche modo hanno cercato, penso alla Sacrosanctum Concilium sulla questione della liturgia, la Dei Verbum, cioè la riscoperta della centralità della parola di Dio, la Lumen Gentium come mistero della Chiesa, ma ci sono dei documenti che sono invece più ad extra, sicuramente la Gaudium et Spes, la Chiesa e il mondo contemporaneo, quindi il passaggio da un rapporto in cui il mondo era visto come tutto negativo, fuori della Chiesa non c'è salvezza, il mondo è il luogo del male, della perdizione, invece ha un rapporto positivo col mondo, il mondo è il luogo dove i cristiani vivono, dove sono chiamati ad annunciare il Vangelo, quindi una visione più positiva. La stessa dichiarazione Dignitatis Humanae sulla libertà religiosa, che è stato l'ultimissimo documento approvato il giorno prima della chiusura del Concilio, che forse è stato il documento che ha sollevato più critiche, proprio perché l'idea della libertà religiosa era assolutamente sconosciuta alla Chiesa prima del Concilio Vaticano II. E ci aggiungerei lo splendido, lo straordinario discorso introduttivo di Papa Giovanni, che sgombra il campo appunto dai profeti di sventura e dice: no, non è vero che tutto va male, il cristiano deve cercare di trovare nel mondo il luogo dove appunto annunciare il Vangelo e dove avere un rapporto. Penso che questa stessa cattedra del dialogo senza il Concilio non ci sarebbe stata, era impensabile 50 anni fa che dei cristiani mettessero in piedi, diciamo, un luogo di confronto, di dialogo con i non credenti, e credo che in qualche modo anche questo piccolo cosa che facciamo sia frutto del Concilio. Ecco, professor Rusconi, come secondo lei il Concilio ha portato frutti anche nella società? Che tipo di frutti, che cosa vede una persona che, diciamo, forse più dall'esterno potremmo dire, guarda il Concilio a 50 anni di distanza dalla sua iniezione? Prego, professore.
La domanda è molto diretta, ma non vorrei anch'io prendere il tono, come dire, di chi aveva aspettative più alte e sono state un po' frustrate. Cerco di spiegarmi, perché certamente è vero quello che lei dice, sarebbe stato impensabile 50 anni fa. È vero, piccolo, per i laici non penso che abbia senso parlare in questo senso, aveva un atteggiamento abbastanza scettico, eccetera. Oggi abbiamo sentito, questa sera abbiamo sentito quanta sofferenza creativa stava dentro la Chiesa. E lei mi ha anticipato, ma non doveva a un certo punto uscire verso la modernità? Il discorso della società, il discorso della democrazia, il discorso dell'etica pubblica. Ecco, è qui che sviluppo la mia tesi. Si è avuto un atteggiamento tutto sommato ancora missionario sbagliato, lo dico perché mi manca la parola, ma non ancora di parità. Si fa parlo dei presenti, la cattedra dei non credenti, che poverini, vediamo se possiamo parlare anche con loro. Non ho ancora percepito, salvo oggi, perché appunto il riconoscimento, e qui mi mancano sempre le parole, non a caso, della pari dignità, della plausibilità di una visione diversa. Chi l'ha detto recentemente è stato un grande filosofo, Taylor, che parla non solo della plausibilità di un'etica laica, ma addirittura della plausibilità dell'ateismo, della plausibilità intellettuale dell'ateismo. Questo è il punto più avanzato, non so Taylor che rapporto abbia avuto col Concilio, è il punto più avanzato cui si è arrivati. L'ho anticipato, siamo sull'orlo. Non solo c'è un clima amichevole, che è già molto, non c'è più un insulto, però c'è subito il laico sano, il laico vero. Sì, però, ma perché non fare questo salto di qualità, mettere il concetto di libertà al centro e quindi assoluta parità? Non è bontà sua, abbiamo invitato anche un laico. No, non lo dico voi, capite cosa vuoi? Ma cerco di dire con un termine, come dire, magari un po' patetico, la sensazione. Ho sentito con molta partecipazione la sofferenza di questo grandioso evento, che però verso l'esterno non ha ancora trasmesso, come dire, ha trasmesso la sofferenza, ha trasmesso la difficoltà, non ha trasmesso ancora
L'amicizia sì, ma è qualcosa di più, un rapporto intellettuale. La laicità va presa sul serio, non va semplicemente ascoltata con attenzione. Adesso non voglio parlare male del santo Giovanni, ma Papa Giovanni, ma aveva ancora questo atteggiamento. Il momento rivoluzionario è proprio accettare la sfida della parità, e per usare, per fortuna, è un filosofo cattolico, naturalmente dice queste cose del Vaticano, questo fa parte del gioco, di dire il concetto della plausibilità dell'ateismo intellettuale. È favoloso, cioè non è favoloso perché mi fa piacere, e che peraltro a chi parla non si considera ateo, è il coraggio intellettuale che non è ancora uscito, che è latente in quello che voi avete detto, ma che ammettete non è uscito. Se dopo, in compenso sono accaduti alcuni episodi che fanno un po' sorridere, cioè anche questo cinquantenario ha partecipato sempre come l'etichetta laico a due o tre, ma c'è questo senso, si è messo laico super dopo quello tocca. Questo senso, oh bene, ci siamo tutti, di grande modernità, di grande evento mediatico, si è modernizzato, cioè davvero è diventato un evento pubblico, con un'enorme differenza pubblica, ma era questo l'obiettivo. Quello che manca è il coraggio di mettersi, per usare l'espressione, di mettersi in gioco intellettualmente, e questo io non lo vedo ancora, salvo che, appunto, già detto in maniera diversa, non so se è una minoranza eccetera, ci sono dei fermenti in quella direzione, ma complessivamente l'atteggiamento è quello di una benevola, poverina, vediamo cosa hanno da dire, mentre è proprio qui se ha senso andare avanti e partire da qui, ci sono, perché proprio anche recentemente, quindi a prescindere dagli anniversari, nel nostro paese, nel dibattito prima della bioetica, più c'è altre cose, sono venuti fuori concetti chiave. Cos'è l'etica pubblica? Cos'è la democrazia laica? Che cosa è la natura umana? Creazionismo, ecco i punti. Siamo arrivati lì, però col fiatone ci siamo tirati indietro, perché lì si è arrivati alla soglia del litigio, perché tra l'altro c'è un ciclo di questi incontri, no? A un certo punto se ne fanno tanti, poi si torna indietro. In questo momento c'è una sorta di ritirata, ma è un senso buono, perché su questi concetti fondamentali, cos'è l'etica pubblica, cos'è la democrazia laica, cos'è la natura umana, si gioca tutto. Ed è qui che aspetto la novità rivoluzionaria religiosa del Vaticano che voi avete tracciato. Quindi, come dire, più che delusione è aspettativa, perché è come se fossimo alla soglia che va affrontata concettualmente, anche con dei concetti teologici, perché qui ho un altro discorso, poi vado alla parte che mi sta più a cuore, cioè io non lo so, ma c'è stato un arricchimento teologico o no? Non mi è chiaro. O c'è stato un ripiegamento dottrinale, c'è un'innovazione proprio teologica in senso forte, dei grandi concetti, no? E lo dico anche al mondo, al mondo laico in senso lato. Il tema di cosa sia la natura umana è comune, perché è un problema che ci salta addosso. Ecco. Questa è un po' una premessa che volevo fare, ero d'accordo anche con chi mi ha chiamato, che poi aveva sviluppato alcune riflessioni che c'entrano, perché adesso le pagine più avanti, poi lei mi interrompa quando è tempo che mi trovo, prende proprio un concetto che a me sta a cuore, ma che è in qualche modo trasversale su questi concetti che ho detto, etica pubblica, democrazia laica, concetto di natura, ed è una specie di invito ideale a riprendere il dialogo a questo livello, che è più difficile di quello importante e pregresso degli anni scorsi. Cioè, la mia tesi è quella che siamo giunti a un silenzio serio, perché a questo punto, come dire, si litiga. Non so se riesco a spiegarmi. Però è questa l'idea che viene fuori, l'amicizia che ha fondamento religioso oppure altro fondamento. Cioè è il concetto che tiro fuori da una casa perché so che irrita anche il Sommo Pontefice e il Cardinal Ruini, l'exideus non daretur, come fondamento di un'etica, non solo laica, ma di un'etica pubblica. Dice la tesi, no, se tu tiri via Dio, solito Dostoevskij, no? Se cancelli Dio tutto è un disastro. No, no, e questo è un punto discriminante. Questo è, ripeto, è un esempio di come è possibile portare avanti quel dialogo che il Vaticano in qualche modo ha evocato, secondo me, senza andare nel merito specifico. Per il credente il riferimento a Dio è parte costitutiva della sua visione della vita, della sua idea di natura umana, della natura in generale, ed è fondativo dei doveri e dei diritti che ne derivano. Per il laico invece la questione di Dio rimane aperta ed enigmatica. E quindi la determinazione delle regole del comportamento morale alla fondazione dei diritti prescinde da ogni riferimento diretto a Dio, punto. Se già queste quattro righe sono motivo di disagio, ci fermiamo qua. Ecco perché dicevo che siamo arrivati alla soglia. Dietro di questa soglia non sono disposto più a parlare. Non dico di aver ragione, ma porto il discorso all'estremo. Questa posizione può essere sinteticamente espressa nella necessità del laico di agire ex Deus non daretur, uso questa formula latina bellissima, come sapete è un nome italiano, adesso lo dirò più avanti, che è traducibile come se, oppure qualcuno ha detto, anche se Dio non ci fosse. L'exi è ambiguo in questo, no? Non è una dichiarazione circa l'esistenza o l'esistenza di Dio, come talvolta lasciano intendere, a torto, alcuni laici, ma è un postulato di ordine etico, è la rivendicazione della piena autonomia e responsabilità morale dell'uomo e della donna davanti a un Dio che si astiene dal parlare direttamente o attraverso un centro di interpreti religiosi e professionali presuntivamente autorizzati a rappresentare l'autorità. Non si tratta di disconoscere l'immenso valore culturale e morale del riferimento a Dio, creatore e legislatore, ha svolto storicamente nel corso dell'umanizzazione o civilizzazione dell'uomo, né uno stupido antireligione o anticlericalismo, ci mancherebbe altro. Non si tratta di contestare al credente la sua convinzione personale che i diritti fondamentali dell'uomo siano radicati nella condizione di creatura di Dio. Ma l'etica laica invece è un altro punto d'appoggio che l'autonomia della ragione o ragionevolezza umana, consapevole dei suoi limiti. Quindi quando è in gioco l'etica pubblica, il laico si aspetta che a questo criterio si adeguino anche l'uomo e la donna religiosi. So che è una prospettiva che turba molti credenti, anche coloro che riferendosi alla tradizione dell'umanesimo cristiano ammettono in principio un'autonomia, un'autonoma razionalità naturale dell'uomo, da Tommaso poi. Ma questa rivendicazione si è storicamente costruita nel mondo cristiano, forse cattolico, sul postulato dell'armonia della fede e ragione, anzi con l'implicita ambizione del primato della fede. Su questo postulato, che sta alla base della filosofia tomista, che rimane secondo me un punto fermo della dottrina cattolica, magari non più esplicito ma sensato, Ratzinger e Luini sono tomisti in questo senso, si è sviluppata nella modernità in modo più specifico la dottrina giusto-naturalistica, che riconosce i diritti umani radicati nella natura umana, razionale, sia pure sempre collegata in qualche modo all'idea di Dio. Su questo impianto di Ugo Grozio, pone per la prima volta la formula ex Deus non daretur. Non è una citazione dotta, è guarda caso l'inizio dello Stato moderno. Stato moderno inizia quando questo teorico usa questa formula con queste tre righe che vi dico in italiano. Tutto ciò che abbiamo detto sul diritto e sulle leggi, perché sono i prolegomeni ad iure belli ac paracis, avrebbe comunque la sua rilevanza, anche se ammettessimo, parentesi, cosa che non può darsi senza solo crimine, chiusa la parentesi, che non ci fosse Dio o non si curasse delle faccende umane. È chiaro che l'inciso era una forma o di buona fede o anche per dire alla censura, no, guarda che è una bestia. Però è stato detto. Questa può considerarsi la prima formulazione di stampo giurnaturalistico di anche se Dio non ci fosse. Con la secolarizzazione matura e con lo sviluppo delle scienze dell'uomo natura, la formula viene ripresa e interpretata in maniera religiosamente radicale dal teologo luterano Dietrich Bonhoeffer. E qui faccio alcune citazioni che sono sicuro voi conoscete, ma che meritano di essere riportate. Dice Bonhoeffer: l'intera nostra predicazione e teologia cristiana è costruita sulla priori religiosa dell'uomo. Il cristianesimo è sempre stata una forma, forse la più vera della religione. Già Kant ha detto questo. Ma quando un giorno sarà evidente che questo a priori non esiste affatto, ma è soltanto una forma di esprimersi storicamente determinata e transitoria dell'uomo, quando cioè gli uomini diventeranno realmente non religiosi in maniera radicale, cosa significherà allora questo cristianesimo? In conseguenza, non possiamo essere onesti senza riconoscere che dobbiamo vivere nel mondo ex Deus non reto. Proprio questo dobbiamo riconoscere davanti a Dio. Dio stesso ci costringe a questo riconoscimento, eccetera. Lasciamo perdere Bonhoeffer, lasciamo perdere un personaggio affascinante, ma anche un po' scivoloso. Non c'entra niente. Questa seconda formulazione, pensata in termini radicalmente religiosi, smentisce categoricamente il sospetto che l'ex Deus non daretur nasconda un disimpegno che conduce sempre più sull'orlo dell'abisso verso l'accantonamento totale dell'uomo, come scriveva Joseph Ratzinger quando era cardinale. Non è affatto così. Pertanto non regge la controproposta di comportarsi come se Dio esistesse. Questo invito, infatti, si muove in una logica completamente diversa e allude piuttosto, in modo però maldestro, alla scommessa di Pascal, secondo la quale è più razionale e ragionevole credere in Dio che non credere. Ma di solito lo si dice come se fosse una furbata. Meglio credere, insomma, è meglio credere che non credo che Pascal intendesse dire questo, ma viene usato in questo modo offensivo per domine Dio. È stato obiettato che la formula giusta potrebbe essere etsi et ecclesia non daretur. Perfetto, per me va benissimo. Esattamente quello. Oggi l'etsi Deus non daretur si pone un'altra prospettiva, ancora se vuole essere congruente col concetto di democrazia laica, di etica pubblica e del ruolo della sfera pubblica del post secolare. Qui ho fatto apposta nei filacci della riga tutto il gergo che oggi si usa: democrazia laica, etica pubblica, ruolo della sfera pubblica, della religione, nell'età post secolare. Questa è la soglia a cui si è arrivato in un certo senso anche sulla spinta. Ci siamo fermati lì, dobbiamo andare avanti secondo me. E qui posso andare avanti ancora? Sì,
ancora qualche minuto.
Ma che minuto? Sono due pagine. In una democrazia, la laicità non è un'opzione privata, un insieme di credenze omologo alla fede religiosa, ma è lo statuto stesso della cittadina. Laicità è la disponibilità a far funzionare le regole della convivenza democratica partendo dalla convinzione che la molteplicità delle visioni della vita, delle concezioni del bene, della natura umana, non è una disgrazia pubblica cui non si deve rassegnare il famigerato relativismo, ma è l'essenza stessa della vita democratica. È una bruttissima parola relativismo, ne trovo delle altre, ma La pluralità dei concetti di bene è l'essenza della vita democratica. E allora cancellava la democrazia, se no. Qui il punto che ogni volta si arriva e ci si ferma, perché si ha paura di creare le conseguenze. L'assunto principale della democrazia laica consiste nel distinguere i cittadini non tra chi crede e chi non crede o è diversamente credente, ma tra chi garantisce la pluralità delle visioni degli stili di vita morale e chi, limitandosi a tollerare il pluralismo, ne vanifica la sostanza trattandolo in modo opportunistico. Al di là delle buone intenzioni, rischia di mettere in gioco i fondamenti costituzionali stessi del sistema democratico. Lo fa quando, disponendo di una maggioranza parlamentare in nome dei propri valori non negoziabili, impone la sua visione del mondo senza preoccuparsi di contraddire in questo modo lo spirito e la lettera costituzionale. So benissimo di dire delle cose al limite, immagino già le obiezioni, so benissimo che quando sono in gioco la fine della vita e queste cose qui, che cosa si deve fare? Ma perlomeno non insultiamoci reciprocamente, diciamo che questo è il problema, che qui va discusso argomentando, questo intendo dire. Non, io ho la verità, tu sei un relativista, ma che sia un argomento questo qua? La natura umana, nessuno sa che cosa è. Non, io non ritengo di essere fuori luogo, ecco perché volevo cominciare, questa sera sono fuori posto. No, non sono fuori posto, anche se uso un linguaggio diverso, perché è su questi problemi che oggi va rimesso in gioco anche quei valori di cui parlavate voi, o no, almeno io la penso così, è chiaro che sono io, non sono qui a rappresentare nessuno, c'è nessun partito o chiesa. L'etica laica rispettosa delle convinzioni e dei comportamenti delle donne e degli uomini che seguono l'indicazione della Chiesa. Ma quando il credente di Chiesa si atteggia talvolta vittima e protesta di essere discriminato nell'esercizio del suo diritto di costruire una società buona, secondo i suoi criteri, dovrebbe ricordare che l'edificio politico-legislativo delle società democratiche secolarizzate in cui vive non lede in nulla l'autonomia, la libertà di espressione e la pratica dei credenti. Mi sbaglio? Mai una società è stata così liberale verso i credenti. Insomma, il credente deve fare anche altre cose, però questo è un piccolo dettaglio. Dico delle cose sgradevoli, è ora di dircele. Almeno la mia età, ormai sono vecchio. Perché questa è la vera sfida, non stiamo qui a ci scherci attorno. E secondo me se c'è la stima reciproca, l'amicizia reciproca, si viene fuori. Io aggiungo cattivamente, senza tirare in scena il nome di Dio, oppure, va bene, se lo puoi fare, fallo, ma in amicizia in un certo senso. Naturalmente il credente può sempre protestare che lui non può adagiarsi in questa situazione di fatto perché l'impegno nella protezione della verità di cui si sente testimone è costitutivo della sua identità. Ma, replica il laico, se questa diffusione della verità non si accontenta della testimonianza evangelica e intende utilizzare gli strumenti politico-istituzionali della democrazia, non può e non deve adottare nei loro riguardi un atteggiamento meramente strumentale opportuno. Qui c'è tutta una tirata con questo discorso tra non negoziabilità dei valori, che è un bellissimo concetto, ma è davvero molto, molto ambiguo. Bisogna stare attenti a usarlo, perché siamo proprio al limite. E poi dopo, questo qui viene in mente un'altra cosa, in questo caso positiva, che magari voi pensate al problema dell'omosessualità. So che alcune volte le persone si irritano, ma insomma, per quattro persone tagliamo in piedi, è un caso esemplare. Guardate come giustamente e faticosamente anche, come dire, si sta modificando l'idea innaturale o addirittura di patologico, verso che cosa? Verso una visione diversa. No, non so se sia giusto o sbagliato, ma vedete che si può andare avanti. Certo, mi rendo conto che il discorso dell'omosessualità è diverso del discorso del fine vita, ma infatti bisogna tenere distinti tutte queste cose. E questa è la ragionevolezza. E soprattutto questo parlando della democrazia laica basata sullo scambio di argomenti e sull'amicizia reciproca. Questo penso che andava benissimo, magari lo trovo da qualche parte, in qualche documento, scritto in maniera un po' vecchia. E chiudo, in democrazia non negoziabili sono soltanto i diritti fondamentali, tra i quali al primo posto c'è l'autorità dei convincimenti pubblicamente argomentati. Mai la pensa così pubblicamente. Quindi non sono i responsabili, è la ragione pubblica. Ragione pubblica vuol dire il fatto che la ragione è qualcosa che va argomentato, è faticosissimo, ma è l'unica strada. È l'unica strada per una democrazia laica in cui magari si riconoscono anche molti credenti. Vabbè, io mi fermo qua, penso di aver detto le cose essenziali, per cui va avanti, che leggete i miei libri.
Grazie al professor Rusconi, che credo sia stato tutt'altro che fuori posto, anzi ha posto delle questioni sicuramente molto stimolanti e molto interessanti. Io personalmente sottoscrivo ad esempio che la laicità sia lo statuto stesso della cittadinanza. È chiaro che ciascuno di noi ha o non ha una fede o è diversamente credente, ma nel momento in cui cala questa sua fede nell'ambito del pubblico, appunto delle scelte pubbliche, è chiaro che lo deve fare da laico, deve portare argomentazioni laiche, e quindi è quello il piano comune sul quale anche questa cattedra cerca di portare le argomentazioni e il confronto e il dialogo. Penso che anche i nostri interlocutori avrebbero voglia subito di intervenire rispetto alle cose dette dal professor Rusconi, però manteniamo insomma quello che ci siamo detti, e cioè apriamo il dialogo con voi, e quindi chi vuole intervenire lo faccia. Qui c'è un microfono volante, se magari un volontario ha voglia di dare una mano e di passarlo in giro a chi fa un cenno, e così potete intervenire dal posto in modo che tutti possano sentire. Il microfono è qua, raccogliamo un po' di interventi in modo che poi i nostri interlocutori possano portare un secondo contributo, un po' più breve del primo ovviamente, sia interloquendo con voi, con quello che direte, anche fra le cose che si sono dette fra loro. Penso che funzioni, sì.
Vorrei portare il mio contributo sotto forma di una domanda, nuovamente esterno in queste occasioni le mie convinzioni, ma questa sera vorrei fare una domanda a tutti e tre, e mi farebbe piacere avere una risposta magari in qualche minuto. Secondo voi, nella vostra esperienza, indubbiamente molto più larga della mia, in questo momento c'è la voglia e la prassi della ricerca sia teologica che filosofica che umana, sia cristiana sia laica, in giro per il mondo e in particolare qui in Italia? Cioè, ci sono degli strumenti vasto, che approfondiscano i temi del Concilio e anche che cerchino di portare avanti quello che è stato sì un grande rivolgimento, ma anche un inizio di un modo diverso di approcciare i problemi. Perché noi soffriamo qui da noi un po' di mancanza di ossigeno sotto l'aspetto della possibilità di confrontarci, di cercare e riflettere.
Grazie primo, raccogliamo un po' le...
Accogliamo le domande?
Sì, perché... sì, penso di sì, perché sennò le risposte userebbero tutto il tempo. Cerchiamo di raccogliere un po' di domande, di sollecitazioni.
Per il professor Melloni, il cardinale Martini qualche anno prima di morire, più o meno esplicitamente, aveva chiesto l'indizione di un terzo Vaticano con un duplice intento, quello di affrontare le grandi sfide, soprattutto etiche, della modernità e quello di applicare, attuare il Vaticano II, quantomeno quelle perle di cui si parlava prima. Volevo il suo pensiero in proposito.
Una domanda per lui in particolare, ma anche agli altri. Non occorre essere piagnoni, è giusto riconoscere che le prospettive aperte dal Vaticano sono di lungo termine. È anche giusto riconoscere, innanzitutto partendo dal presupposto che alcuni hanno intrapreso percorsi indicati dal Concilio. Penso anche al lavoro che, sia pur con difficoltà, si sta facendo ora. Penso ai cammini, ai tentativi di mettere in mano le scritture ai laici, cioè fare in modo che le comunità si costruiscono a partire dall'ascolto delle scritture. Però è anche giusto dire che, e qui volevo sentire che cosa ne pensavate, se una certa sensazione di immobilismo e appiattimento all'interno della Chiesa sia molto più forte di quanto dovrebbe essere oggi. Se si vive una situazione di silenzio, cioè non si affrontano alcune questioni, non si affrontano determinati problemi, la possibilità di prendere in mano le scritture in realtà non sia stata colta nemmeno dai laici, nella sua profondità, nella sua prospettiva di costruzione, di una dimensione comunitaria che sappiamo essere la grande indicazione del Concilio. Secondo voi, al di là di ogni frustrazione debita, di ogni aspettativa frustrata, che forse non è il caso di pretendere, faccio riferimento alle prime affermazioni del professor Belloni, oggi è possibile dire che stiamo vivendo una situazione di ritorno alla difesa, alla cittadella assediata? Sì o no? Ci sono situazioni di speranza, quali? Ci sono situazioni di tentativi di rischi di ritorno indietro, forse più forti di quanto non sia auspicabile oggi.
Una cosa molto molto rapida, in particolare ad Alberto Melloni. È possibile identificare una specificità nell'interpretazione che Paolo VI rispetto a Giovanni XXIII ha dato nel modo di guidare il Concilio durante lo svolgimento del Concilio medesimo, in particolare anche immediatamente dopo la sua conclusione. Ho presente anche alcune letture storiografiche che puntano, saprei se ha torto ragione, nel vedere in alcune tesi, interventi di Paolo VI nell'immediato post-concilio il solo
profondamente. Cioè, ho sentito parlare di concilio, sono rimasta affascinata, mi sono piaciuti, mi siete piaciuti tantissimo tutti, scusate se lo dico con parole semplici, però nessuno di voi si è ricordato che 23 donne sono state ammesse per la prima volta come uditrici nel concilio, al concilio, le famose madri, chiamate così dai padri apostolici. Allora io mi chiedo, sono state, non avevano diritto di parola, però noi sappiamo che Paolo VI aveva dato molta importanza a queste donne, tanto più che queste donne hanno influito proprio anche sulla formulazione di certi principi e delle costituzioni dogmatiche. E grazie forse a questo concilio le donne sono state anche ammesse nelle facoltà teologiche, tanto è vero che la Rigato, per esempio, è la prima biblista, la prima teologa biblista che ha preso o la laurea o è stata ammessa in una facoltà teologica. E queste donne hanno inciso proprio anche nel riconsiderare il ruolo della donna nella Chiesa. Allora io dico, oggi è stato portato avanti questo discorso, cosa è stato fatto per le donne? In che modo la donna potrebbe, per esempio, essere più efficace nell'ambito della Chiesa? Sempre parlando non di teologia, di una teologia che nella quale la donna voglia fare le stesse cose dell'uomo, ma sempre in base alla teologia della differenza. Come è stata trattata la donna in questi 50 anni? Lo chiedo a voi, che cosa poteva fare di più? Poi una domanda, mi scusi al professor Gianenrico Rusconi, che poi anche il professor Paolo Rica potrebbe rispondermi. Volevo sapere, questo Etzineus non è rettore, no? Che è sempre stato il mio tormentone da quando avevo 18 anni. Allora, l'Etzineus non è rettore. Vorrei sapere se per Bonhoeffer non significasse invece un tipo di cristianesimo adulto, cioè non considerare più il Dio tappabuchi, io ti chiedo, tu mi dai, ti rispondi subito, e quindi io devo comportarmi secondo una legge morale, secondo una formazione critica di fronte alla realtà e agire in base a questa formazione e ai principi che io ho maturato dentro di me, e quindi farlo ex deo sottoretto, anche se oppure come è. Cioè, cosa vuol dire veramente ex deo sottoretto? Che oggi si dà per scontato che voglia dire, ma è una società scolarizzata dove Dio non c'è più, perché tutti fanno ex deo sottoretto. Ecco, poiché io ho questo dubbio, questo tormento interiore, perché non vorrei ricorrere a Dio facendo fare a Dio la mia volontà, ma vorrei che mi aiutasse perché io possa fare la sua volontà. Allora, è fideo soltanto che è proprio strano questa mia concezione? Scusate questo intervento, forse più banale degli altri.
Manteniamo lo stesso giro di prima? Va bene, allora il professor Melloni inizia il secondo giro.
Prima di rispondere alle domande volevo un attimo interloquire con due cose che sono state dette da Paolo Ricca e da Rusconi prima. E una delle cose che ha fatto il professor Ricca è molto importante, perché aiuta a vedere una possibilità di accesso al Vaticano II che è una delle questioni, credo, ancora aperte. Cioè ci sono stati due modi, ci sono due modi di leggere il Vaticano II, uno dei quali è stato abbastanza usato, l'altro molto meno usato. Un modo di leggere il Vaticano II molto usato, sia dal punto di vista conservatore progressisti, non faccio differenze di questo genere, è stato un modo di leggere il Vaticano II come corpus, come se fosse una specie di Bibbia, nella quale c'è un'integrazione fra i testi, una capacità dell'uno di illuminare l'altro, e questo darebbe origine ad una possibilità ermeneutica più alta, più integrale, più complessiva. che è un modo legittimissimo, naturalmente, ma che è un modo che ha dei limiti, perché il Vaticano II è pieno, e rispondo ad una delle domande, di tutta una serie di cose che sono venute esattamente dal passaggio tra Giovanni XXIII e Paolo VI. Giovanni XXIII è convinto dalla convocazione del Vaticano II fino alla sua apertura che il mestiere del Papa sia quello di fargli garante di libertà diverse, garantire la libertà sua, garantire la libertà dei fedeli, garantire la libertà della curia, garantire la libertà dell'assemblea. E interviene per derogare al regolamento in soccorso della maggioranza perché è chiaro quello che l'assemblea vuole. Paolo VI invece pensa che il suo compito deve essere quello di mediare fino a immolarsi, dice, in questa mediazione, perché ci sia una quasi unanimità di consenso. E questo fa sì che il grosso dei documenti, che vengono tutti votati e approvati sotto Paolo VI, siano documenti che hanno dentro tutta una serie di concessive, di concessioni fatte nel tentativo di allargare la maggioranza conciliare, per cui il Vaticano II nella sua globalità e ha questa caratteristica complessa che è stata quella che ha dato origine a tutte le discussioni anche recenti sulla questione delle minute. Facendo così però si rischia di perdere un punto decisivo del concilio, quello che ha fatto vedere prima il professor Ricca, e cioè il fatto che dentro il concilio ci sono delle potenzialità, ma ci sono queste perle che sono veramente, come dice il Vangelo, ti inventa una margarita, che una volta che sono state trovate hanno una capacità esplosiva molto molto forte. Io ho citato quelle dell'ecumenismo, ma se ne potrebbero citare delle altre, quelle sulla rivelazione, quella a cui sono molto affezionato, nel mito di Lumen Gentium 8, sulla povertà della Chiesa, così come Cristo ha perseguito la via della redenzione attraverso l'umiliazione della povertà, così la Chiesa. Quel così vale tanto oro quanto peso al contrario. Questo lo dico perché, e qui vengo sulla seconda cosa che ha citato Mosconi indirettamente, e cioè il Vaticano II è stato anche attraverso questo ne sono in certa misura delle piccole tracce, è stato per la Chiesa Cattolica una straordinaria esperienza di cattolicità. La costretta e abituata a pensare le cose in termini, come si dice oggi, globali, che allora non si diceva così, ma la costretta a pensare le cose su una dimensione vasta e larga. E io sono sempre contentissimo quando c'è il professor Mosconi, perché lui riesce a farmi sentire quasi papista. Nel senso che ha una visione derivata dalla presentazione, no, della dinamica cristiana, che è fantastica, perché è una presentazione molto più papista di quella cattolica. Il cattolicesimo in Vaticano conta il giusto. La grande novità del concilio, la soggettività eucaristica delle chiese, questo aspetto ecclesiologico, è quello che alla fine, quello che conta nella Chiesa Cattolica non sono le due o tre cose che dice il Monsignor Tizio, alludendo obliquamente a quando diceva Monsignor Caio, e per evitare che il discepolo di lui diventi il vescovo di, ma contano su una misura infinitamente più vasta e grande, nella quale sono successe dentro il concilio cose che aiutano a capire processi molto importanti. Al Vaticano II tutti si aspettavano, va bene, tutta la parte, diciamo così, più conservatrice del concilio, si aspettava che almeno una condannina del comunismo la si potesse fare, no? Cioè di avere una carretta, da avere una in più, una in meno, cosa vi costa? Facciamola, no? Che male c'è? Sono i vescovi dell'est che non la vogliono, sulla base di un'idea di cui Wojtyla sarà poi diventato famoso, uno dei grandi protagonisti, che non bisognava condannare il comunismo. Il comunismo era sbagliato non sulla base di un principio rivelato, ma per dei principi interni, e che sarebbe fallito perché era sbagliato per principi interni, per cui niente con i comunisti.
Immaginatevi la faccia dei conservatori italiani quando i vescovi polacchi gli dicono che non vogliono fare la cattedrale del comunismo. Siri è molto divertente perché Siri dice: saranno i comunisti che li hanno minacciati. No? Saranno i comunisti che li hanno minacciati. E perché non arrivavano a quello. Allora, anche la discussione che fa Rosconi sulla società post-secolare e su tutto questo dibattito molto infra-occidentale sulla secolarità, la laicità, l'ateismo, queste robe qua, tutto verissimo, ma la plausibilità più profonda che il Vaticano II fa nell'incontro, nel dialogo con gli ateismi, perché non è che ce ne sia uno, è infinitamente radicale, perché la cosa che l'ateismo insegna più di tutte al credente è quella che a tirare Dio in ballo, come diceva lui, sono più i credenti che gli altri, devono starci attenti, perché per gli altri non c'è condanna, per i credenti invece il precetto è piuttosto severo del fatto di andarci piano a metterci di mezzo Dio nelle cose. E allora non vorrei che, e poi lei risponde alle altre domande, che esattamente simmetricamente, no, a questa mania molto cattolica di dire sempre che c'è la laicità sana e quella poco sana, c'è il secolarismo sano e quello poco sano, c'è il relativismo cattolico e quello non cattolico, non vorrei poi che si arrivasse al rovescio per cui c'è un cristianesimo sano e un altro non sano. Il cristianesimo, la cosa che il Vaticano II insegna alla Chiesa allora e forse ancora oggi, è che il cristianesimo è complicato. È complicato ed è grande. Io quest'anno ho avuto la fortuna, per questo la salute più che altro, però insomma ho accettato di parlare del Concilio in tanti posti. Io ho fatto il giro del mondo e mi ha molto divertito il giro del mondo, perché il cattolicesimo romano uno poi si immagina che sia le battute sui giornali delle cose. In realtà il cattolicesimo romano è una cosa di una bellezza complicata, straordinaria, che se è vero che da noi l'aria è un po' nefitica, è un po' depressiva, facciamo una bella figura, una bella impressione in tante cose, però infatti in un modo stranissimo. Mi è capitato in Sudafrica di partecipare a un convegno sul Vaticano II, ci sono vari studiosi, uno dei quali fa una cosa molto bella sui vescovi cattolici e l'AIDS in Sudafrica. Il modo in cui questa presenza dilagante dell'infezione da HIV è stata considerata dai vescovi cattolici. Questo si è dottorato con i vescovi cattolici alla facoltà cattolica di teologia, ha fatto una bella cosa, mi è molto piaciuta, mi sarebbe piaciuta la nostra rivista. Un po' curioso, ho detto: lei è di tradizione cattolica, anglicana? Mi ha detto: no, io sono un profeta. È un profeta di una chiesa pentecostale, ha una sua congregazione, sono stato a una sua liturgia, ha fatto una bella predicazione su Romani 6, penso un po' copiata, però copiata bene, con una certa e ha fatto un miracolo durante questa liturgia. C'era una donna che è venuta lì molto arrabbiata perché, essendo lei infedele, suo marito promiscuo, suo marito l'ha contagiata con il virus dell'HIV. E lei voleva un miracolo per questa cosa, che era capitata ingiustamente, essendo stata lei infedele a suo marito invece palesemente no. E questo profetino Joshua di 28 anni gli ha detto: guarda, il miracolo della guarigione dell'HIV io non lo so mica fare, però se vuoi ti faccio un altro miracolo, ti faccio guarire dalla rabbia per tuo marito. E gli ha fatto il miracolo di guarire dalla rabbia per suo marito. Scusate se è poco. Allora, quando si parla di queste cose bisogna stare attenti a non usare un binocolo italiano nel senso peggiore del termine, no? Italiota, un binocolo italiota, che rinchiuda tutte le cose su un aspetto solo. Allora, è vero, naturalmente io faccio volentieri questa parte un po' ottimista. È vero che il Vaticano II ha delle cose che non si è neanche incominciato a far finta di farle, né alcune che si è cominciato a far finta di farle, alcune che si è cominciato a farle, alcune che sono state fatte. L'eccezione anche di quelle che non si è neanche cominciato a far finta di farle. La collegialità episcopale non si è neanche cominciata a far finta. Il Sinodo dei Vescovi non è che il Sinodo dei Vescovi non ha niente a che fare con la collegialità episcopale. È una simpatica consuetudine, come ha detto il presidente della Conferenza Episcopale Australiana, dice: a me si mi piace molto perché è il mese in cui mangio più pizza di tutta la mia vita. E vanno lì per la pizza, parlano 3 minuti, come dice un cardinale italiano di cui non farò il nome, metà parla per farsi vedere dal Papa, dell'altra metà parla per farsi vedere dal segretario di Stato, dell'altra metà parla perché non sa tenere la bocca chiusa, dell'altra metà parla perché ha qualcosa da dire. Trovare quella metà della metà della metà della metà in mezzo a questo guazzabuglio di 3 minuti, capite che ci vuole la lanterna magica. E poi ci si accontenta del fatto che il Santo Padre, con somma di agnazione, gli concede un'ora di discussione libera, come era in Bibbia. Come era in Bibbia, un'ora al giorno di libera discussione. E questo con la collegialità non c'entra assolutamente niente, niente. Nonostante questo, se c'è qualcosa che tiene vivo il desiderio di collegialità del collegio episcopale, è il sito. Perché tutte le volte che si trovano, anziché arrabbiarsi, gli piace. Perché si accorgono che parlarsi, anche così, a 3 minuti per volta o al bar del sinodo, questo aiuta a capire di più i problemi, a prendere più distanza rispetto alle ossessioni nazionali che ci sono, e aiuta a vedere le cose con un pochino più di distanza. Dicevo, pur essendoci tante cose che non si è neanche cominciato a fare, ce ne sono altre che si è cominciato a fare, c'è soprattutto questa cosa che mi sembra bella, importante, positiva, e cioè che oggi il Vaticano II rimane al centro della discussione ecclesiastica. Guardate che nel 1920, nel Vaticano I, non gliene fregava niente a nessuno, nel 1264, della Lateranense IV era già passato in cavalleria, e nel 1613 il Redentino era già stato preso, incantato, impacchettato a San Roberto Bellarmino con anche il fiocco. I documenti erano stati segretati, era vietato fare la storia, c'era una congregazione apposta per dire cosa doveva pensare di ciascuna riga del concilio. Oggi a 50 anni il Vaticano II continua ad essere un elemento di fermento, di fervore all'interno dell'esperienza cristiana, e questo secondo me dovrebbe indurci anche a una certa gratitudine, perché nel Consiglio c'è molto più della sua vulgata, ma c'è anche molto che attende. Quello che attende che cosa? Attende a rispondere alle domande, attende qualcosa su quella cosa che è stata per prima, di uno spirito di ricerca. Se c'è una cosa che fa impressione oggi, almeno a me, io sono uno storico, quindi mi nutro di carne umana, non di concetti e non di teologia. C'è una cosa che mi fa impressione, è quello che la carne umana della teologia cristiana oggi è bassissima. Non c'è riflessione sui problemi difficili, ci si accontenta di formule stereotipe. Faccio una questione che sarà per Manzoni: la questione dell'omosessualità è una questioncina conciliare tanto quanto quella delle donne, non perché al Vaticano II si sia entrati nell'argomento, ma perché al Vaticano II si sia posto un problema, che è quello che riguardava i fini del matrimonio. Allora, la questione del posto in cui sta l'amore fra i fini del matrimonio è una questione capitale, dentro la quale c'è anche tutto il problema dell'omosessualità. Perché l'omosessualità come licenza non va bene, ma neanche l'eterosessualità come licenza va bene. Ma il problema della essenzialità di una relazione di amore, perché la vita sia umana, questa è una questione che è lì. Allora, se l'essenzialità della mia relazione di amore riguarda una donna, la dottrina cattolico-romana e in generale tra le tante chiese è piena di idee e di esempi. se la mediazione di amore riguarda un altro maschio, incomincia i guai, incomincia l'arrampicata sugli stecchi, il catechismo che dice che l'omosessualità in sé non va né bene né male, ma che è la sessualità omosessuale che, non va, né bene, che va molto male e non va bene. Ma lì si entra in un terreno in cui bisogna cominciarci a riflettere. Le questioni di carattere bioetico. È chiaro che finché la cosa diventa una specie di ping pong, giocato solo sul lato destro del tavolo del ping pong, no? Per quagliariello di lana, per decidere su una legge o sull'altra, è tutto facile. Ma sul fatto che nella Chiesa cristiana il valore della vita è sempre stato un valore di spendita, non un valore di tutela. La vita serve per come la si usa, non per quella che c'è. Questa è una cosa che meriterebbe una riflessione teologica. E senza stare su questi terreni che hanno uno scadevole aspetto etico che è fin troppo enfatizzato oggi. Oggi cosa vuol dire per le comunità cristiane rimettere la scrittura al centro e ridare alla liturgia la capacità edificante che deve avere? Faccio un caso delle cose che avete detto. Lo noto tutte le volte sempre con un moto di orrore. Nonostante il Vaticano II, nella Chiesa Cattolica si continua a parlare di laicato. Come diceva San Pier Damiani, laicus est nomen ignominie. Laico vuol dire un nome di diminuzione, non laico nel senso che usa Rusconi, laico nel senso del non chierico, è un nome di diminuzione. Lo sforzo del Concilio è stato quello di dire che la fisionomia della Chiesa non è fatta di poteri, ma è fatta di un'architettura, di un'estetica di tipo liturgico, nella quale si è avvantaggiati, nella quale si è dei infedeli, però si rimane ancora attaccati all'espressione del laicato. Questa cosa vuol dire? O per fare un altro caso, non da poco, il problema della formazione del clero. Io credo, Vescovo lo saluti, ma io credo che oggi sia il problema dei problemi. Se io fossi un vescovo non ci dormirei la notte. È come avere 3.000 figli che hanno 5 in tutte le materie. Ma no, 3.000 non li avrete neanche fanno. Ma insomma, è come avere tanti figli che hanno 5 in tutte le materie. Perché il prete, così come lo inventa il Concilio di Trento, è un uomo che ha 20 anni di cultura in più della media, 20 volte il reddito della media, 20 volte il prestigio della media. Noi oggi mettiamo fuori dei ragazzi che sono fragili, come i nostri che si sposano e divorziano dopo 6 mesi, li buttiamo là fuori nella solitudine cosmica sperando che tengano bene. Allora, su queste cose, come si fa a riflettere su queste cose? Per tornare a allenare ci vuole un po' di beneficio, un po' di fiducia. Bisognerebbe ricreare delle condizioni di colloquio all'interno della vita cristiana. Perché l'immobilismo che c'è è un immobilismo di vertice, ma è anche un immobilismo di base. È un immobilismo di cui sono espressione molte volte le autorità, ma è anche una grande pigrizia del popolo, un grande conformismo di popolo, che alla fine si accontenta di 2 o 3 critichine o di 2 o 3 cose per sentirsi furbo, per sentirsi cosa. Respingo la critica sulle donne, ne abbiamo fatto con la Marinella Perroni e con la Serena Concini, un bellissimo libro sulle donne al Vaticano II, che mi ha dato come titolo un titolo che Roncalli voleva dare ad uno dei suoi, un documento che poi non esce, che era tanto l'Aurora Est, soltanto l'Aurora, che riguarda il ruolo delle donne della Chiesa, che ancora una volta non va pensato come tutti i Vaticano II, come un tentativo tardivo e alla fine sconfitto, come diceva Rusconi, di dialogare con la modernità. Il Concilio non è questo. Il Concilio non è un modo per fare del marketing ecclesiastico di sinistra. E il Concilio è un tentativo di essere più fedeli al Vangelo, con l'idea che in questo modo si può essere più capaci di discernere quello di buono e di non buono che c'è nella società, perché anche la laica secolare naturalmente ha del buono, ma c'è anche qualche cosina di grano, mi parli capire. E allora, per imparare a stare lì in mezzo, i cristiani hanno bisogno soprattutto di questo. questa fedeltà al Vangelo delle cose che cercano e che forse con un po' di gratitudine per essere concilio possono ancora ritrovare. Poi a un certo punto verrà il Vaticano III, che forse sarà appunto il Teranese primo, chi lo sa, quello che potrà essere, però il problema non si fa mai un concilio per applicarne un altro. Non è mai stato così. L'unica volta che ci hanno provato dopo Costanza è stato un disastro assoluto. Il concilio ha come tale una sua capacità catalitica delle esigenze di una catalisi di grazia, ecco, per potersi dare, che ha bisogno di tutt'altro. Il Vaticano II come doveva fare l'ha fatto, quello che non ha fatto lo farà, e quello che farà l'anno sarà un'altra cosa ancora.
Bene. Professor Melloni aveva più domande degli altri, quindi gli abbiamo lasciato un po' più tempo. Professor Ricca, professor Rusconi, no, ma penso sia davvero tanto molto interessante, quindi ascoltiamo volentieri. Poi naturalmente chi deve andare a cena liberamente va, ma sentiamo professor Ricca.
Professor molto brevemente, Rusconi. Sempre restando nell'ambito di quello che del tema ecumenico, c'è una ricerca per portare avanti il concilio. C'è una situazione contraddittoria, nel senso che da un lato, vi parlo qui anche molto liberamente dell'esperienza che faccio nel nostro paese sul piano ecumenico. Da un lato il Concilio ha reso possibile, per vie che ora non possiamo precisare, la nascita di coscienze cristiane, chiamiamole così, sia individuali che comunitarie, penso ad esempio ad alcuni monasteri, con le quali coscienze cristiane, io che sono valdese, protestante, eccetera, mi sento in sintonia. Cioè, faccio l'esperienza di comunità, di gruppi, di persone con le quali posso condividere la fede, non solo l'amicizia, che è peraltro splendida e fondamentale, ma la fede. Cioè c'è oggi una comunione di fede, neanche tanto parziale, piuttosto totale, che si registra tra cristiani di diverse chiese e confessioni e tradizioni. Per cui vorrei quasi dire che esiste una sorta di chiesa ecumenica latente, ma reale, che viviamo semplicemente, che esiste. D'altro, e questo è un fatto, l'altro fatto è il contrario. Ecco perché parlo della contraddizione, è il contrario. E vi do soltanto un esempio. Io ricordo un caro amico vescovo, si chiamava Clemente Riva, che qualcuno di voi forse ricorda almeno come nome, una grande personalità secondo me, oltre che un carissimo amico. Lui insiste tanto con la CEI, e anche noi nel nostro piccolo abbiamo fatto le nostre piccole avance, tutte fallite, per creare un tavolo in cui le diverse chiese che amano un po' l'ecumenismo e che cercano di promuoverlo si potessero incontrare, proprio per essere un tavolo di dialogo in cui affrontare tutti i temi controversi, molto controversi, soprattutto di natura etica, che oggi dividono ancora più che le questioni di carattere dogmatico. ma se ci fosse un tavolo in cui ci si potesse incontrare e consultare e dialogare e dire su questa questione su cui abbiamo opinioni diverse, fine vita, tanto per fare un esempio, omosessualità o tante altre, ci sono tra le chiese cristiane delle affermazioni che noi possiamo fare insieme su, mettiamo sul fine vita, insieme possiamo dire alcune cose fondamentali, importanti, altre cose invece non le possiamo dire insieme, ciascuno dirà quello che secondo coscienza ritiene di dover dire e noi ci presentiamo al pubblico, ci presentiamo al popolo italiano con queste unità diversificate e sarebbe, io credo, un bellissimo esempio di come si possa essere comunità con delle differenze anche rilevanti, ma anche con delle cose che ci uniscono, che motivano il nostro essere o cercare di essere cristiani. Ecco, ma questo tavolo non c'è. E quindi assistiamo a questa situazione triste in cui su queste questioni la Chiesa Cattolica dice una determinata cosa e noi diciamo il contrario, o quasi il contrario, diciamo cose molto diverse. Ecco, e questo è uno spettacolo deprimente, è peccato. Non dovrebbe essere così. Ecco, allora se si portasse avanti il discorso del Concilio, che ho cercato di illustrare brevemente, un tavolo di incontro e dialogo tra le diverse chiese cristiane dovrebbe essere istituito e credo che sarebbe un grosso passo avanti. Sulla questione delle donne, volevo dire, io credo che verrà il giorno in cui alla donna, non soltanto nella Chiesa Cattolica, ma anche nella Chiesa Ortodossa, anche in alcune chiese evangeliche, perché anche in alcune chiese evangeliche la donna non ha accesso al ministero. Ma diciamo ora, io credo che verrà il giorno in cui il fatto che il cristianesimo, in tutte le sue espressioni le più disparate, ha sempre battezzato le donne, cosa che non è affatto ovvia. Cioè è ovvia per noi, ma non è in sé, non è affatto ovvia. Voi sapete benissimo che la circoncisione è un sacramento esclusivamente, nel suo significato religioso, esclusivamente maschile. Allora il fatto che la donna sempre, in ogni momento e in tutte le chiese è stata battezzata, un bel giorno diventerà quello che è già il fondamento di una piena ministerialità della donna. Il fatto che viene battezzata sostanzialmente significa che la Chiesa, tutte le Chiese, mette la base teologica, sacramentale, spirituale per la sua ministerialità, perché il battesimo abilita a tutti i ministeri, io credo. E questo certamente penso che capiterà. L'altra domanda, etsi Deus non daretur, che cosa significava in Bonhoeffer? Credo che significasse grosso modo quello che diceva Rusconi, cioè che Dio non lo, diciamo, forse lo dico male, non lo devi far pesare sulla coscienza collettiva di una nazione, di un popolo, di una comunità, di un paese. Dio non è una legge, questo vuol dire. Allora io, etsi Deus non daretu, vuol dire, perché appunto, come ha citato bene Rusconi, davanti a Dio, dico etsi Deus non daretu, non alle sue spalle, non senza di lui e tantomeno contro di lui. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio non è una legge. Capisci? E quindi se non è una legge non può ledere tutto il discorso di Rusconi, che a un certo punto ci ha detto, forse dico cose sgradevoli, a me ha detto cose gradevolissime, io le sottoscrivo dall'A alla Z, e anche lei mi pare che abbia detto la stessa cosa, e credo che c'è una coscienza cristiana crescente che va appunto in quella direzione. Ma questo che cosa? Ma perché Bonhoeffer dice si Deus non daretu? Perché per lui, come sappiamo bene, Dio non è il famoso tappabuchi eccetera eccetera, ma è il crocifisso. Capisci, Irene? Allora, se è il crocifisso, non può diventare una imposizione di cui tu ti servi per far passare le tue leggi nella società civile. Questo credo che sia il significato.
Grazie. Prima di dare la parola al professor Rusconi per la chiusura, volevo, e poi non so se il vescovo vuole dire qualcosa, perché se sono andato per fatto personale, visto che è stato chiamato in causa più volte. No, volevo ricordare tre incontri rapidamente. Mercoledì 7 in questa sala alle ore 21, Don Marco mi confermi? Non mi confermi. Come? No, Don Ciotti non c'è più? Ecco, il 7 Don Ciotti sarà qui in questa sala alle ore 21, mercoledì 7 novembre. Il 14 novembre Nazareno Marconi sulla Dei Verbum, sempre qui, sempre alle 21. Il primo dicembre invece ci sarà un incontro Dossetti e Concilio con amici di Dossetti, Nino mi fa gesti all'assenso, Dossetti e Concilio con amici di Dossetti, dovrebbe esserci anche Don Romolo, che molti di noi conoscono, speriamo che stia bene, sarà con noi. Detto questo, al laico.
Sono breve, perché rinuncio a tutte le punzecchiature che mi fanno il nome ogni volta che ci incontriamo. Una perfino in televisione me l'hai fatta, su una cosa delle donne.
Questo sì che è grave.
Come l'hai fatta? Dicendo, ah, ma il concetto di che scoperta, che lo so benissimo che il sacerdozio è una cosa. Comunque ringrazio Enrico che ha risposto perfettamente su questo tema, poi dirò un'altra battuta quando arrivo. Volevo fare alcune battute sulle prima e la terza domanda, la voglia e la prassi della ricerca, oppure c'è un ritorno del senso della cittadella assediata, ma sono un po' ambivalente, perché io non sono un giramondo come Bello, ma nella provincia italiana giro un po' e trovo sempre persone così che fanno la stessa domanda. Se posso dire una cattiveria, il problema è che l'età è sempre piuttosto. Il vero problema sono i ragazzi. Il vero problema, non abbiamo detto, sono i ragazzi. A parte che ho insegnato con i miei nipoti, eccetera. C'è qualcosa che non va nella comunicazione con loro. Comunque, questo è un altro discorso, o perlomeno introduce un altro elemento che è difficile introdurre, ma che va almeno menzionato. Parlavo del discorso pubblico in senso lato, che oggi è dominato dal sistema mediatico, che uccide tutto e tutti, non solo il talk show, uccide la politica. Per cui c'è un'alterazione della comunicazione pubblica se non c'è quella maledetta, non quello schermo lì che è passivo, che sono i sistemi mediatici. Cioè, ovvero in altre parole, sì, è assurdo pensare di spostare ad un livello di comunicazione mediatica queste cose o no? Se non si riesce ad entrare in quel livello lì, il problema rimarrà sempre aperto. Lo butto lì, è come osservazione generale. Dobbiamo introdurre il discorso che la sfera pubblica, mediatica, sta uccidendo ogni altra forma di comunicazione. Comunque questo, poi per il resto mi associo nella sostanza a quello che è stato detto. Con un'altra osservazione, chi parlava per Fenzo diceva la lettura della scrittura, certo, sì, ma anche la scrittura è difficile. Ci sono tanti laici pentiti che vedono di essere come gli americani, che prendono la Bibbia, e dice, io faccio fatica alcune volte. Che cosa vuol dire esattamente? Non è un vizio professorale, io non prendo la Bibbia come Lutero, scusa, non posso, io devo dire quando è stata scritta, chi l'ha scritta. Io ho bisogno, uso l'io non per arroganza, ma per dire, attenzione, io capisco. Facciamo leggere la Bibbia, ma letta bene, è difficile la Bibbia, o mi sbaglio? Tu cosa dici?
Si sbaglia.
Almeno male, però io alcune volte la prendo in mano, la trovo difficile. Non so se capite almeno perché la trovo difficile. Questo e ho paura di leggerla come la leggeva il mio amatissimo parroco di campagna, che recitava le sue Bibbie così con grande entusiasmo, ma chissà cosa pensava, io non posso, oppure mia nonna, io non sono né il mio amatissimo parroco né la mia amatissima nonna. La guardate che la lettura della Bibbia è difficile, specialmente di nuovo ai nostri ragazzi, altrimenti, e lo vedo col mio nipotino, mi sono interessantissimi nipotini da studiare adesso, c'è un abisso, altro che generazionale. Lui legge quelle cose che leggiamo della Bibbia, perché io laico faccio esattamente come un fumetto, e non sa distinguere, perché a livello comunicativo sono le stesse cose, capite cosa voglio dire? No, sì, no, guarda, questo è un fumetto, una fesseria, no, questo è importante. Vi sto esponendo dei problemi, è l'analogo del sistema mediatico. Il problema della lettura della Bibbia a livello giovanile pone dei problemi molto seri, e penso che sia il caso che voi esperti vi preoccupiate di questo o no. Per quanto riguarda il problema delle donne, è bellissimo, io sono convinto che è un problema di tempo. Però dico a Irene che è così, ma cosa aspettate voi? Da dire no al vostro vescovo. Cioè, ribellatevi, che queste. Non sto facendo della demagogia, forse. È un problema di urgenza. Cioè, e poi non è vero, anche qui mi ha rimbeccato una volta, sai, tu non lo sai, tu mi ricordi sempre di volte. Ha un discorso teologico, ha detto sacerdote, vuol dire sacerdote. Sì, sì! Usa ministero che pure hai. Sì! E lì la dinamite, donne col ministero sacerdotale. Sì, sì, sì. Se non lo sfondate voi, non riuscirete mai. Faccio un po' di demagogia, ma capite che dopo ricca posso permettermi. Non lo dovete aspettare per nessuno. Qualcuno ha già parlato. Ho letto anche dei libri molto belli su queste cose. Che cosa aspettate? E probabilmente il punto di rottura è proprio quello che volete evitare, quello teologico, ce lo viene anticipato. Dico bene o dico
bene? Bene.
Quindi usare proprio lo strumento più forte, che è lo strumento teologico. Secondo me è l'unico. Su Vietti Teofilo, ringrazio ancora una volta, mica con di più, un'altra cosa. Bonhoeffer mi spaventa quando parla il Cristo crocifisso, si sente proprio che quasi una passione, no? Cioè, ci credeva, era proprio un mistico da queste cose qui, no? Quest'idea
era un credente,
eh?
Sì, era un credente,
no, era qualcosa di più, per cui io mi rendo conto che nel giro di due lettere parla di questo Ezio Deus non da retro, che però abbiamo spiegato che come diceva lui non è una legge, infatti io l'ho introdotto come concetto etico, non come affermazione quindi è stato perfettamente, mi fa piacere davvero aver sentito, perché così lo userò, non c'è il copyright questa espressione. E però leggete alcune lettere che mi fa, cioè io non ho sensibilità mistica, non è questione di credere, perché credere è una questione anche dell'intelletto, la mistica è questione proprio di cuore, è questione proprio di cuore, insomma, e mi fa colpisce questo luterano che quando prega proprio prima di essere impiccato, Cristo è crocifisso, è lo stesso che dice se Deus non detto, era un personaggio tremendo, chissà cosa sarebbe diventato se fosse sopravvissuto, forse diventava un pastore comunista come tanti altri. Vabbè, grazie, finito.
Grazie a tutti i nostri relatori e ci vediamo alla prossima.